è un no dato al deficit di democrazia degli attuali assetti dell'Unione Europea, e quindi un no che in qualche modo è il completamento, se vogliamo così dire, di un percorso di distorsione del progetto dei padri fondatori, che ha pesantemente segnato l'Unione Europea della tecnocrazia di questi ultimi 25-30 anni.
Vicepresidente Mauro, la sensazione è però che il no dell'Irlanda confermi un distacco tra l'Unione Europea e la gente comune. Perché?
E quando facevo cenno a questo deficit di democrazia intendevo dire per l'appunto questo. Dunque, forse gli esempi ci aiutano a comprendere meglio il senso di quando vado dicendo. È un dato di fatto che, perlomeno chi parla, appartiene a una generazione che dall'Europa si è aspettato tutto il bene possibile. Questo com'era appunto possibile? Era possibile perché nel linguaggio dei padri fondatori c'era un che di fortemente evocativo, pace e sviluppo, e questa pace e questo sviluppo erano assicurato attraverso delle linee politiche di forte coerenza. L'atlantismo, il problema dell'esistenza della cortina di ferro, la tendenza all'affermazione dei diritti umani dopo la barbarie della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto l'idea che un meccanismo di compensazione economica sopperisse finalmente all'egoismo degli stati che aveva in tempi non lontani generato i conflitti. Che cosa è successo dagli anni Ottanta in poi? Cioè da quando si è palesato da un lato la caduta del muro di Berlino e dall'altro l'inizio del cosiddetto percorso di globalizzazione? Che l'Europa è rimasta al di là a metà del guado. Non abbiamo avuto dopo Helmut Kohl uomini politici lungimiranti e quindi così capaci di parlare ai popoli, in grado di dire che cosa volesse significare farsi carico di responsabilità universali. E quindi, mentre all'inizio c'era un programma politico breve ma molto coeso, e cioè il giudizio di Schuman e di Adenauer, per cui ciò che ci unisce è più forte di ciò che divide, nel tempo gli stati hanno messo in evidenza la convenienza invece di ciò che divide, e questo ha dirottato l'esistenza e la funzionalità delle istituzioni europee sul superfluo. Siamo arrivati quindi al quasi ridicolo appunto delle dimensioni di zucchine e cocomeri, e questo dà un po' il senso del bene che è stato smarrito o sprecato in questa circostanza. In questo senso io credo che Lisbona rappresenti l'ultimo tentativo di rimediare attraverso una scorciatoia di carattere tecnico a quello che rimane il problema di fondo, un deficit di democrazia. Dico deficit di democrazia perché oggi è un dato di fatto che uno solo degli organismi europei è eletto a suffragio universale, ma quelli che hanno magari maggiore responsabilità dal punto di vista della spesa, la Commissione e il Consiglio, sono invece istituzioni di secondo livello.
Con il no irlandese il Trattato di Lisbona non c'è più?
Ma guardi, in realtà molto di quello che nel Trattato di Lisbona era già nel Trattato di Nizza, questo è poco ma sicuro. Che cosa verrà a mancare? E viene a mancare paradossalmente forse ciò che sarebbe stato più utile per aiutarci a superare questo momento di difficoltà, cioè il passaggio da un principio di unanimità nelle decisioni a un principio di maggioranza, e quindi la possibilità finalmente di aprire un dibattito politico di dimensioni europee, perché è evidente che se noi fossimo arrivati alla elezione del Presidente della Commissione o del Presidente del Consiglio alla fine di un dibattito politico che fosse non più soltanto nazionale ma europeo e si fosse discusso a livello europeo se era meglio eleggere Blair piuttosto che Aznar, questo avrebbe potuto avere una ripercussione sui convincimenti dei singoli cittadini. Questo evidentemente non sarà possibile. In questo caso quello che mi aspetto è un raffreddamento della sensibilità nei confronti delle istituzioni europee ulteriore in vista delle prossime elezioni. E questo credo chiede ai protagonisti delle istituzioni, particolarmente ai capi di Stato in questo momento, ai capi di Stato e di governo, di essere coraggiosi, di venire allo scoperto e di dire: ci interessa l'Europa? La vogliamo veramente? O vogliamo che sia semplicemente un sistema di relazioni economiche? In questo caso togliamo anche parte di ciò di cui oggi si occupa e lasciamo che viva sotto la forma del mercato. Se invece ci interessa come progetto originale di integrazione politica, per cui, come spesso ad esempio ricorda il presidente italiano Berlusconi, l'Europa deve essere soggetto che torna ad essere attivo sul versante della pace e della guerra per essere fattore di stabilizzazione sull'orizzonte mondiale, allora bisogna affrontare e prendere il toro per le corna e decidere se l'Europa merita avere una sua politica estera, merita avere un suo esercito per una politica di difesa comune, merita insomma trasferire quelle competenze che sole fanno una vera e propria istituzione sovranazionale, fare insomma veramente gli Stati Uniti d'Europa.
E questo è il punto, vicepresidente Mauro. Talvolta l'Europa si muove più come uno Stato che non come una comunità di Stati sovrani, e talvolta le soluzioni che prevede aggravano i problemi dei singoli Stati.
In realtà, guardi, l'Europa più che muoversi come uno Stato si muove come quegli Stati in cui non si capisce chi comanda. Cerco di essere più chiaro. A volte capita che nell'esperienza di Stati non siano i governi a dettare la linea, ma siano magari consorterie di carattere economico o in qualche modo, diciamo, occulte, nonostante abbiano un grande potere relazionale, culturale, torno a dirlo, di carattere economico-finanziario. Ebbene, in qualche modo credo che la società europea abbia percepito parte delle nostre istituzioni esattamente in questo modo. Teniamo presente, non dobbiamo dimenticarlo, che pur avendo in qualche modo difeso la stabilità economico-finanziaria, l'euro e soprattutto il clima di mistero nel quale vivono le istituzioni che attendono al governo e alla tutela dell'esperienza dell'euro, ha scavato un solco profondissimo tra queste istituzioni, i loro doveri e non solo e non tanto la sensibilità dei quadri politici, che pure sono stati fortemente critici nei suoi confronti, ma soprattutto nei confronti della gente. Questo inevitabilmente ha fatto sì che, mentre io appartengo a una generazione che è cresciuto pensando che tutto il bene possibile sarebbe venuto dall'Europa, che avrebbe rimediato a molti mali dei governi nazionali, è un dato di fatto che oggi cresce una generazione che teme tutto quello che può venire dall'Europa, perché si teme la direttiva che possa stravolgere in termini di ulteriore incremento della precarietà, ulteriore incremento della instabilità, ulteriore incremento dell'insicurezza, il futuro dei cittadini di domani.
L'aver rinunciato alle radici cristiane dell'Europa ha facilitato il precipitare della situazione dell'Unione Europea?
Questo senza dubbio, ecco, su questo voglio dire, questa è la chiave di lettura che io offro alla politica non solo del mio paese ma di tutta Europa, praticamente da quando sono al Parlamento Europeo. Io ho sempre detto con molta chiarezza, e appunto ad arrivare a scrivere un libro che si chiama Il Dio dell'Europa, che il problema di fondo è in che cosa l'Europa crede, perché non c'è la pace in genere, c'è la pace che nasce da un preciso giudizio sulle condizioni storico-politiche in cui si dibatte il mondo in questo momento. Non c'è lo sviluppo in genere, c'è lo sviluppo che nasce da una certa concezione della persona che non è sottoposta a sacrificare l'esperienza dell'umanità in nome della nazione del profitto, ad esempio. Quindi le cose non si fanno a caso, si fanno a partire da ciò in cui crediamo. E un'Europa per la quale tutte le soluzioni erano poi sullo stesso piano, starei per dire, mi perdoni l'espressione, l'Europa del ma anche, cioè dove tutto si reputa possa essere plausibile, non tanto come accostamento di ipotesi politiche e addirittura alternative, ma parliamo proprio della natura e del valore delle cose. E quindi una certa idea di famiglia, una certa idea di società, una certa idea della vita, una certa idea dell'educazione, questo inevitabilmente ha finito col creare una cortina, un velo che si è insinuato tra i cittadini e l'affermazione di questo grande ideale, che voglio far notare, non è ideale solo dei padri fondatori, è ideale che è nella storia dei nostri popoli, della nostra gente, dalla notte dei tempi, perché sempre quando è cresciuto il timore per lo scontro, l'Europa è apparsa un orizzonte che garantisse tutto e tutti. Questo è vero fin dai tempi di Carlo Magno. Quindi l'idea di una grande istituzione sovranazionale che si offrisse come madre, diciamo, per poter tenere insieme le grandi diversità del nostro continente, e questo è nella natura stessa dell'esperienza europea, che non dimentichiamolo, pur essendo uno spazio continentale relativamente piccolo, è straordinario dal punto di vista delle varietà. Se noi pensiamo che immediatamente ad est dei nostri territori c'è una nazione, la Russia, che è grande tre o quattro volte il nostro continente, e su quel territorio comunque c'è una ben differente e relativa diciamo diversità culturale, e così come pure nel caso della Cina, così come pure nel caso di continenti come quello australiano addirittura. Quindi l'Europa è una particolarità enorme. Non è che possiamo pretendere e pensare che il Wyoming, lo Utah o l'Arkansas valgano Francia, Germania o Spagna. C'è tale e tanta differenza di ricchezza, di capacità creativa, di storia, di tradizione, che tutto questo ha bisogno di uno strumento politico di immensa levatura. Quindi ci vogliono uomini forti, uomini molto grandi, dalle spalle larghe, e non sempre la storia ne è dispensatrice.